Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Straniero, annuncia agli Spartani che qui noi giacciamo, obbedienti alle loro leggi.
Questo celebre epitaffio è inciso su una stele di marmo alle Termopili, lo stretto passo tra la Tessaglia e la Beozia, da dove si poteva facilmente penetrare nella Grecia centrale. Qui, 300 guerrieri spartani, scelti tra i migliori e guidati dal loro re Leonida, arrestarono per 3 giorni l'avanzata dell'esercito persiano, infinitamente più numeroso, combattendo sino all'ultimo uomo. È l'episodio più famoso delle guerre persiane, dove storia e mito sembrano confondersi. Siamo nei primi 20 anni del V secolo avanti Cristo. Da tempo persiani e greci si sfidano per il controllo della Ionia, la regione costiera dell'Asia Minore. Nel 490 avanti Cristo i persiani decidono di risolvere la questione una volta per tutte. Re Dario ordina l'invasione della Grecia, ma il suo esercito è sconfitto nella celebre battaglia di Maratona. Dopo una pausa di 10 anni, il successore di Dario, Serse, ritenta l'impresa alla testa di un esercito smisurato, tanto grande che, secondo Erodoto, impiegò 7 giorni e 7 notti per attraversare il Bosforo su un ponte di barche. Così Eschilo, nella tragedia I Persiani, descrive l'esercito di Serse, raccolto dalle diverse regioni dell'immenso impero.
Per l'Ellade partiti son gli innumeri popoli di Persia. Tutto il popolo armato con una corta spada accorre dalle regioni dell'Asia in corteo formidabile nell'armata del re. Il fiore dei guerrieri nostri di Persia se n'è dipartito. Impetuoso il re dell'Asia conduce tale gregge di popoli, torbido, dardeggiando la pupilla dall'occhio di serpente assetato di sangue, sfolgorante sull'assiro suo carro di battaglia, guida in corsa precipite le truppe di terra, quelle di mare.
Come abbiamo già raccontato, l'avanzata di Serse si infrange dapprima contro la resistenza dei 300 spartani alle Termopili. Neppure gli immortali, la guardia scelta del gran re, riescono a passare. E solo grazie al tradimento i persiani superano l'ostacolo. Nel frattempo gli ateniesi abbandonano al saccheggio la loro città, ormai indifendibile, e tutti i soldati si imbarcano sulla flotta da guerra. Il comandante ateniese, Temistocle, lascia trapelare una falsa volontà di fuga, ma al sorgere dell'alba, nel golfo di Salamina, i persiani ascoltano sgomenti il canto di battaglia degli elleni.
Allorché luminosi i cavalli del sole, mirabile spettacolo, rischiararono tutto il continente, allora rimbombò dagli elleni un boato, quasi un canto sacrale, dalle rocce all'intorno propagato per riflesso dell'eco. I barbari atterrì, che altro s'aspettavano? Una tromba suonò, subito divampò della battaglia l'incendio sopra il mare. Ad un solo comando, ecco, rispose dei lunghi remi il battito ed un grido echeggiò. Avanti, avanti, figli degli elleni! La patria riscattate, liberate i pargoli, le donne, liberate i templi degli dei.
Quando Eschilo mette in scena i persiani, sono passati appena 8 anni dagli eventi narrati. Molti tra il pubblico vi hanno preso parte e ancora ricordano la fuga precipitosa di Serse dopo la distruzione della sua flotta. L'anno seguente, nel 479 avanti Cristo, i resti dell'esercito persiano sono definitivamente sconfitti a Platea e a Micale. Le guerre persiane si chiudono così con la sorprendente vittoria dei greci e subito l'arte e la storia si incaricano di tramandarne la memoria. professor Lorenzo Braccesi, Università di Padova. Fu davvero una meravigliosa impresa, come subito sostennero i greci? L'esercito di Serse era davvero quasi invincibile?
Fu una grande impresa, non c'è il minimo dubbio, anche se poi la tradizione la trasformò in mito, ma questo è ovvio, tanto più ovvio per i greci, tanto più ovvio per i greci che col mito avevano un rapporto particolare. Fu un'impresa grande, non c'è assolutamente dubbio. L'esercito di Serse è un esercito enorme e anche al di là delle coloriture terrifiche con cui ce lo presenta la tradizione greca, ma di fatto l'impresa fu un'impresa enorme. Serse era il gran re di Persia, con un impero che possiamo definire ecumenico, che lui voleva ecumenico sotto di lui, una moltitudine di armati impressionante, anche se i numeri sono difficilmente ricostruibili perché la tradizione greca li ha aumentati a dismisura, ma indubbiamente rispetto ai piccoli eserciti delle città greche è una cosa mostruosa. Quello che mettono in risalto gli scrittori antichi e soprattutto Erodoto, e questo è un dato di fatto, che i greci erano motivati, e invece l'esercito persiano era un esercito di schiavi, non schiavi nel senso che fossero non liberi, ma schiavi nel senso che non avevano nessun ideale, rispondevano solo agli ordini del gran re. Il gran re e i suoi satrapi li spingevano avanti con le fruste, e quindi la differenza di sensibilità, di spiritualità era enorme, e questo favorì la vittoria dei greci.
Gli Spartani alle Termopili sacrificano un re discendente da Ercole, secondo la loro tradizione, e 300 dei loro migliori soldati. I persiani alla fine passano lo stesso, eppure gli Spartani raccontano questa sconfitta come una vittoria.
Assolutamente, noi delle Termopili abbiamo due versioni, una di Erodoto ateniese, o comunque legato all'ambiente ateniese, che ricorda il sacrificio fino all'ultimo di Leonida, mentre a piè fermo resiste alla ondata della marea persiana, la quale lo attacca da entrambe le parti, da davanti dove avevano combattuto i giorni precedenti e di dietro per la via indicata da un traditore. Ma la versione spartana, che si rifà a uno storico perduto, Eforo, che noi conosciamo attraverso Diodoro, invece ci racconta un'altra storia. Ci racconta che questi uomini di Sparta, sacrificati a morire, come poi morirono, fecero un'incursione notturna nell'accampamento di Serse e, favoriti dalla notte, seminarono strage e per poco non fecero fuori lo stesso gran re. Ecco, e quindi una versione eroica, poco credibile, ma molto eroica. Ma la cosa importante è l'ideologia che sta dietro questo attacco spartano. E l'ideologia è che la disfatta delle Termopili non fu una disfatta, ma fu una vittoria, e fu la prima tappa della vittoria greca sul barbaro. C'è proprio Eforo che ci dice che la battaglia delle Termopili e la sconfitta, la morte del re Leonido, valsero più di tutte, per vincere il barbaro, di tutte le altre vittorie che dopo Usteron, che dopo vinsero i greci.
Nelle guerre persiane i greci seppero scordare le loro rivalità e combattere assieme, ma come abbiamo visto proprio dall'episodio delle Termopili, dopo ciascuno rivendicò per sé un ruolo decisivo nell'impresa.
Questo è vero, però quali greci? I greci che si unirono in una confederazione panellenica sotto la guida di Sparta, la vittoria poi fu ateniese salamina, ma molti greci, non va dimenticato, fecero il doppio gioco, stettero in attesa degli eventi, non presero le armi, altri addirittura accettarono la sovranità nominale, si trattava di sovranità nominali del gran re. Quindi non tutti i greci combatterono contro Sesso, combatterono i greci che aderirono a questa lega panellenica. Questo è importante sempre ricordare. Prempio Tebe non partecipò, la classe sacerdotale di Delfi, che è un po' come il nostro Vaticano, stette in attesa degli eventi e strizzò molto l'occhio alla Persia. Ecco, questo è fuori di dubbio. Certo, come diceva lei, subito dopo la vittoria di Artemisia Salamina e quella degli Spartani e Platea, rinacquero le rivalità. Perché? Proprio per un problema fondamentale che è tipico delle polis greche, che poi avvierà il grande duello fra Atene e Sparta di lì a 50 anni. Qual è la polis che possa vantare un'egemonia, che possa essere la guida sulle altre?
Quindi due diverse letture si confrontano nei decenni seguenti. Difendere la propria libertà, non essere schiavi, difendere la libertà della Grecia tutta. Ma che differenza c'è?
C'è una differenza sostanziale, che chi combatte per non perdere i propri averi, per non diventare schiavo, per non vedere la moglie trascinata nel carro del vincitore, eccetera, eccetera, ha una motivazione individuale ed estremamente forte. Dopodiché la libertà della Grecia diventa un topos successivo alla vittoria. Gli ateniesi diranno: noi abbiamo combattuto per la libertà di tutta la Grecia, gli spartani diranno lo stesso, lo diranno i corinzi, eccetera. Cioè la libertà presuppone anche un concetto, in certo senso, non dico aggressivo, ma imperialistico. Qual è la città che ha donato la libertà della Grecia? E allora tutti se lo contendono, e se lo contenderanno ancora 150 anni dopo, quando in effetti il grande Filippo di Macedonia finirà per mangiarsi la Grecia. Ma capì una cosa importantissima, Filippo, che la polis poteva essere svilita di tutto, ma non doveva essere soppressa, e lui dominò tenendola in vita artificialmente.
Li vidi passare vicino al mio campo, ero un ragazzino, stavo lì a giocare. Erano 300, erano giovani e forti, andavano al fronte col sole negli occhi e cantavano, cantavano tutti in coro.
Professor Lorenzo Braccesi, la poesia patriottica dell'Ottocento e del Novecento si è spesso richiamata alle guerre persiane: Foscolo, Leopardi, Pascoli, Carducci, D'Annunzio. Lei sostiene però anche che alcuni temi e motivi delle guerre persiane sono nascosti in alcune canzoni popolari, per esempio Bella Ciao.
Certo, la poesia patriottica dell'Ottocento, soprattutto prima dell'Unità d'Italia, quindi Foscolo, Leopardi soprattutto, eccetera, celebrano le guerre persiane e l'episodio delle Termopili come saga dell'eroismo sfortunato dinanzi a tutti i martiri della libertà italiana. L'esempio da richiamare è le Termopili. Sì, sono perdenti, ma di fatto hanno vinto, tanto che Leopardi nella canzone L'Italia fa fuggire Serse, lo fa ritornare in patria, non dopo Salamina, come in effetti fu, ma dopo le Termopili, che è un'assurdità perché le Termopili Serse vinse, ma per mettere in risalto proprio questo motivo dell'eroismo sfortunato. E poi c'è anche una simbologia, l'Italia aveva i garibaldini con la giubba rossa e gli spartani combattevano con una stolea, con una clamide rossa. C'era anche questa analogia. Dopodiché, nella seconda metà dell'Ottocento, il tema viene utilizzato nella Italietta di Umberto I, soprattutto, viene utilizzato per propagandare in asse con le grandi potenze europee la guerra contro la Turchia, che il cui impero ottomano si stava disfacendo. Allora, come la Grecità, che è sinonimo di civiltà, ha combattuto contro la barbarie persiana, così oggi combatte contro il turco. E non a caso nel 1911, con la guerra di Libia, noi italiani abbiamo sottratto, che Dio ci perdoni, abbiamo sottratto all'impero ottomano le isole del Dodecaneso, che divennero con un regio decreto fascista del 1931 isole italiane dell'Egeo. Lei mi domandava di Bella Ciao. Io ho valorizzato, ho richiamato l'attenzione anche tradizioni del tutto ignote che celebrano anche a distanza di secoli ancora l'episodio delle Termopili, di Salamina, eccetera, nel caso preciso delle Termopili. E uno di questi epigrammi, riferito dall'antologia palatina Epigrammi Epitaffi, ricorda dei guerrieri che sono morti, e le tre parole chiave sono fiore, morte e libertà. Combattono per la libertà e sono morti come un fiore che appassisce troppo presto. Se lei guarda bene, sono esattamente gli stessi motivi della canzone Bella Ciao.
E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Giovinezza, il celebre inno del fascismo, ha origini diverse: la goliardia, gli alpini, gli arditi della Grande Guerra. Tutti conoscono il ritornello Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, qui cantato dal celebre tenore Beniamino Gigli. Ma cosa c'entrano le guerre persiane con Giovinezza?
Noi sappiamo che molti degli orpelli classici romani del fascismo derivano da D'Annunzio, questa è una cosa ovvia, perfino Alalà, Alalà, che il fascismo farà suo come inno di guerra, non è un inno romano, ma è una parola d'ordine spartana riciclata da D'Annunzio. Ora D'Annunzio richiama in più componimenti il paradigma, l'esempio della battaglia di Micale. Cos'è la battaglia di Micale? La battaglia di Micale è la battaglia che di fatto chiude l'epopea delle guerre persiane con la vittoria sul barbaro nella terra del barbaro. Micale si trova in Asia Minore, dove arrivano i greci, eccetera. E i greci, per richiamare a raccolta i greci che erano sudditi del gran re, i greci dell'Asia Minore, con dei portavoce sotto costa, urlavano dalle navi: quando sentirete la nostra parola d'ordine, ebbe, questo ce lo dice Erodoto, voi insorgete. Quindi la parola insurrezione era Ebe. Ebe è la dea della giovinezza. Allora, cosa voglio dire? La canzone Giovinezza di fatto c'era, come canto alpino, prima goliardico, eccetera, ma il fascismo aveva bisogno di un imprinting, e questo gli viene dato da D'Annunzio.
Il nostro ospite, Lorenzo Braccesi, ha da poco pubblicato Arrivano i barbari, le guerre persiane tra poesia e memoria, la terza. Una chiara descrizione degli eventi la trovate in Wolfgang Will, Le guerre persiane, il mulino. Se però volete risalire alle prime narrazioni, quelle più vicine ai fatti, i riferimenti obbligati sono Le storie di Erodoto e la tragedia I persiani di Eschilo. Vi ricordiamo che potete sempre ascoltare Geronimo Storia dal nostro sito. Per esempio, qualche tempo fa Lorenzo Braccesi è stato nostro ospite per parlare di Agrippina, nipote di Augusto e madre di Caligola, in una puntata condotta da Roberto Antonini. L'eroe di Sparta è un film diretto da Rudolf Maté e narra la battaglia delle Termopili. Quando uscì nel 1962, a molti parve una riflessione sulla guerra fredda. Uomini liberi in lotta contro un grande impero dispotico, ma, come abbiamo visto oggi, era solo l'ultima trasformazione del significato delle guerre persiane.
I vostri alleati sono stati annientati, ma il grande Serse promette di risparmiarvi se accetterete di consegnargli il corpo di Leonida.
Noi restiamo col nostro re.
Non c'è più speranza per voi. Tra pochi istanti sarete tutti morti.
Ma la Grecia vivrà.